La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Quasi le 17.06, buonasera a chi ci sta ascoltando in diretta su Nova Radio. Questa è la settima ossessione, un appuntamento classico del mercoledì pomeriggio con il cinema. Siamo arrivati alla puntata numero 28 e io sono molto contento perché oggi è tornato a trovarci un caro amico che risponde al nome di Andrea Cacciagli. Buonasera Andrea.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori.
È un piacere, l'avevi promesso e l'hai mantenuto. Sei tornato, grande. Continueremo poi a parlare anche nel corso della tua puntata del tour di grandi successi del tuo film Via Don Minzoni 6 che hai presentato, quando era 3-4 settimane fa all'incirca, qua alla nostra trasmissione. E poi ovviamente tu puoi, il microfono è aperto, puoi intervenire in qualsiasi momento, perché tanto qua di una cosa parliamo, di cinema, tal più di serie TV verso la fine, però ecco, il nostro focus è sul cinema, quindi...
Sai che il microfono è aperto con me è una frase pericolosissima, ho cercato di dosare.
Vabbè, non sei uno stand up comedian, quindi non c'è bisogno di censure. Allora io direi partire subito, come sai, la prima parte del nostro programma. Di solito noi andiamo di film del fine settimana, le uscite del fine settimana, e cominciamo subito con ho perso il conto a quanto sono arrivati, però ecco, si parla di fantasmi, di gente che li acchiappa, di Bill Murray e di facce nuove. Ok, forse hai già capito di cosa stiamo parlando. Vado.
Prima volta nella storia di New York un gruppo di persone morì per assideramento in pieno luglio.
È un invincibile demone con il potere di uccidere attraverso la paura.
Una vera morte da brivido?
Sta venendo dritto da noi.
Qualcosa cerca di uscire?
Molte cose.
Comanda un esercito di fantasmi.
Moriremo tutti, garantito.
Reggetevi forte!
Causerà la fine del genere umano.
Eccoci, forse l'hai capito di cosa stavamo parlando.
Adesso sì. Potrebbero essere gli acchiappafantasmi.
Bravo, gli acchiappafantasmi, come diceva proprio il titolo originale, cioè il titolo originale, no, il titolo italiano del primo iconico film. Who You Gonna Call? Non i Ghostbusters, ma Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica, ciao.
Buonasera Daniele, buonasera. Eccoci. A tutti, ben trovati
a te.
Bello essere tornati qui.
Ti presento Andrea Cacciagli, che è qua con noi in studio, il regista Andrea Cacciagli, che è tornato a trovarci.
Ciao Ludovica, piacere.
Piacere Andrea, e ben piacere conoscerti, perché non ci siamo mai incrociati,
questa è la prima volta, vedi.
Ah, è la prima volta in questa giornata.
Tante. Due invece sono i film di cui parliamo. Cominciamo da questo Ghostbusters, quindi direi di iniziare. Quindi Ludovica, lei che belva si sente?
Allora, vedendo Ghostbusters Minaccia Glaciale, mi sento una piccola belva, una belva un po' domata,
sì.
Posso dire.
Perché comunque di mostri ce ne sono in questo film,
E ce ne sono tanti, e potrei dire che io mi sento sempre un po' l'omino marshmallow, proprio come affinità estiva nella vita. Se devo proprio scegliere
ci sono gli omini marshmallow, mi pare di capire, anche in questo quinto film della saga, se si vuole considerare anche quello al femminile.
Sì, ci sono, forse sono anche l'elemento più, potremmo dire, pittoresco, a parte un gradito ritorno dal passato direttamente della saga, sempre a proposito di fantasmi, un po', come dire, brutti, sporchi e brutto, sporco e ghiotto di cibo spazzatura, forse avrete capito, insomma, di chi sto parlando, è molto verde, no, non è Hulk, quindi insomma, sto mettendo un po' tutti sulla traccia di questo spoiler, potremmo dire, insomma, nel film, che tanto spoiler non è, visto che ormai quando viene lanciato, rilanciato, un film che fa parte di un franchise molto più grande e strutturato, spesso il merchandising anticipa di gran lunga tutte le grandi trovate o i ritorni, quindi c'è questa guerra continua al discorso, alla caccia allo spoiler. E in questo caso, appunto, come ricordavi tu, Ghostbusters Minaccia Glaciale è il nuovo ulteriore capitolo di un franchise che ormai non ha bisogno in realtà di essere rimpolpato, di tornare in auge, perché a tutti gli effetti Ghostbusters funziona da sé, è un marchio un po' come anche Star Wars, ma anche lo stesso Jurassic World, insomma Jurassic Park, sono ormai dei franchise che funzionano benissimo in autonomia. Più che altro sembra quasi che nel trend odierno questi film che continuano ad uscire cerchino invece di trarre l'insa vitale proprio dei grandi regisori che fanno tutto da pista, che forniscono degli assist narrativi più interessanti anche. In questo caso Ghostbusters Minaccia Glaciale è stato stroncato dalla critica americana e posso dire, e più di un collega critico potrebbe essere d'accordo con questa teoria, che in realtà il film non è così brutto come dagli Stati Uniti ci hanno un po' fatto credere. In realtà si tratta di un film che rientra perfettamente nel solco di una nuova onda, di una new wave odierna, perché ha una sceneggiatura molto fragile che cerca di trovare un equilibrio tra umorismo e momenti più seri, tra nostalgia, canaglia potremmo dire, e invece voglia di guardare avanti al futuro, di pensare a una nuova anche saga, e però mostrando tutte le proprie debolezze, quando invece a funzionare effettivamente è il momento Amarcord, quindi quando tornano in scena gli acchiappafantasmi rimasti, che sono appunto Dana Croyd insieme a Bill Murray, il vecchio gruppo, insomma, Ernie Hudson e Annie Potts, lì c'è la forza effettivamente di un brand a tutti gli effetti.
Sì.
Il nuovo gruppo che è al centro delle nuove avventure, dove spicca ovviamente Conrad, che è forse il nome insomma più di spicco del cast, anche se possiamo citare per esempio film Wolfhard, che è la star a tutti gli effetti di Stranger Things, cercano insomma di collocarsi nel solco di un'ipotetica nuova saga, perché questo è un film di transizione a tutti gli effetti. Se il precedente Ghostbusters del 2021 era in qualche modo una celebrazione nostalgica di un mondo che non poteva più tornare, che faceva leva proprio sul discorso dell'idea dello spettro, l'idea del fantasma, di evocare ancora una volta il passato, comunque di tenere insieme questi fili invisibili con il passato, complice anche la morte di Harold Ramis, che aveva in qualche modo segnato questo ritorno alle origini, in qualche modo, dopo la parentesi reboot al femminile, che fino ad oggi era stato il punteggio più basso, ha rappresentato all'interno della saga.
E questo l'ha battuto invece, mi pare di capire, come
questo
punteggio.
Esatto, purtroppo l'ha battuto, ma in realtà non siamo molto lontani da una tradizione, perché il regista Gil Kenan, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jason Reitman, tra l'altro il film è dedicato alla memoria di Ivan Reitman, quindi di nuovo torniamo a ricordare insomma i pilastri della saga originale, ricostruisce una dinamica tipica del mondo di Ghostbusters, una nuova minaccia imponente. Si allunga come un'ombra, in questo caso gelida, su New York City, e quindi i Ghostbusters sono chiamati alle armi, agli zaini protonici, sono chiamati insomma per combatterla, e per farlo uniscono le forze, i vecchi e i nuovi Ghostbusters.
Senti, ma parlando appunto di glaciazione eccetera, ora chiedo perché io non ho visto il film, probabilmente forse non lo vedrò neanche, ma c'è anche un rimando, qualcosa, un messaggio sull'ambiente, sull'ecologia, sul cambiamento climatico in tutto ciò, oppure è solo puro intrattenimento senza poi tanti messaggi da divulgare?
Ma in realtà anche qui torniamo a un trend molto comune recentemente, che è quello di farcire un po' come un tacchino il giorno del ringraziamento dei film mainstream di tutti i temi caldi, però il risultato è spesso quello di restare troppo in superficie, quindi di accennare. Sì, c'è la strizzata d'occhio alla deriva del cambiamento climatico, dove stiamo andando, dove stiamo portando la Terra, c'è la strizzata d'occhio al tema all'inclusività, ovviamente, la strizzata d'occhio anche al tema delicato, insomma, dell'adolescenza, della consapevolezza della propria identità di genere o comunque del proprio orientamento sessuale. C'è tutto questo, forse però è anche questo in un film che è palesemente concepito per il mainstream, quindi per intrattenere il grande pubblico, appunto cercando di trovare un equilibrio tra risate e riflessioni. Ma infatti funziona sulle scene d'azione, perché indubbiamente, a parte un abuso di CGI, ormai è abbastanza distopica, potremmo dire, insomma, questa CGI che rende tutto iperrealistico e palesemente finto, allo stesso tempo le scene appunto d'azione funzionano, sì. A parte i momenti più intimi, okay, che sono quasi didascalici, cioè arrivano proprio in modo un po' come se aspettassero quel ritmo che poi, sì, alla fine si crea e si rende, dire, la produzione del film.
Va bene.
Alla fine si passano delle ore piacevoli.
Va bene. Allora, Ghostbusters, minaccia glaciale, per chi vuole passare, diciamo, un fine settimana in puro intrattenimento al cinema, ecco, senza pensare a chissà cosa, e che è appassionato forse anche della saga. Io lo sono, ma mi sono fermato molto prima, ma io sono un vecchio bacucco. Non so, Andrea Cacciagli, se che ricordi ha di Ghostbusters?
No, mi interessava, sì, come diceva Ludovica, perché appunto è sicuramente un aspetto interessante il fatto che questo film voglia dare, come dire, voglia aprire nuove strade, perché sì, l'aspetto, diciamo, l'impressione che dava il film precedente era proprio soltanto, come dire, un'idea di revival, sì, di chiusura di un percorso, un tentativo di ravvivare a livello proprio economico le tasche magari dei produttori, di chi detiene i diritti del film. Invece, insomma, con tutti i limiti, può essere interessante vedere che strade può prendere una saga del genere, che dopo i primi due, diciamo,
già sembrava... Devo dire che già il secondo degli anni,
il secondo
80...
io però ho ancora gli incubi pensando al cattivo del film, quindi forse qualche impatto ce l'ha avuto.
Qualche impatto ce l'ha avuto. Effettivamente era un villain abbastanza particolare. Ludovica resta in linea, perché dobbiamo parlare di un altro film, lo annunciamo con questo trailer.
Nord, la zona più patinata della città più bella del mondo. Qui la forma è tutto, l'apparenza è tutto, devi essere impeccabile. In una parola, flawless. Ah, e poi ci sono le mie amiche, i premi Pulitzer. Ludovica ha dato fuoco alla comunità.
Deve fare delle visite alla ASL e quando le riterranno idonea potrà tornare in comunità.
Quanto tempo ci dobbiamo tenere, la piromane?
La piromane è tua sorella.
Non è mia sorella. Possibile.
Eccoci, allora abbiamo ascoltato un pezzo di trailer di uno dei film appunto protagonisti questo weekend nelle sale cinematografiche. Si intitola Flaminia e vede l'esordio alla regia di Michela Giraud, nel ruolo appunto proprio lei Flaminia, che non è Via Flaminia di Roma, no? Perché inizialmente, quando vidi per la prima volta il titolo, pensai, non so, Michela Giraud, Roma, c'è anche la locandina con sfondo sulla città eterna, pensavo a Via Flaminia. Esiste Via Flaminia a Roma? Sì.
Sì, esiste. Non è tanto sbagliare in parte però la tua, potremmo dire, deduzione, perché è interessante invece il legame che si crea tra Flaminia, personaggio, e la città. Vivono questo legame molto forte, molto stretto a doppio filo. Quindi in realtà io vado, parto, ne parlo.
Parli, ti dico soltanto che certe volte non ti sentiamo tanto bene, quindi non so se hai un altro punto dove poter parlare con più libertà, però tu vai, parti e parla di Flaminia.
Perfetto.
Esordio alla regia di Michela Giraud, c'è anche Rita Bella, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori e tanti altri attori, Fabrizio Colica del duo Le Coliche. Prego.
Sì, come dicevo appunto in apertura, perché è una puntata di prime volte, insomma, di debutti, perché segna questo film il debutto di Michela Giraud, che conosciamo tutti come stand-up comedian, anche come personaggio, insomma, televisivo, già comparso altre volte anche sul grande schermo, ma in questo caso firma la sceneggiatura insieme ad altri, quindi una scrittura, se non ricordo male, a 6 mani addirittura. Potrebbe essere una scrittura a 6 mani, con regina e lei stessa in conferenza stampa ha detto, insomma, che era all'inizio pronta o non era sua intenzione quella di dedicarsi anche alla regia e di mettersi in primo piano davanti alla macchina da presa, quindi interpretandola protagonista a tutti gli effetti eponima di questa storia. Co-sceneggiato appunto questo film da Michela Giro insieme a Francesco Marioni, Greta Scicchitano e Marco Vicari, quindi abbiamo tante mani dietro questa sceneggiatura, che racconta la storia appunto di Flaminia, questa ragazza di Roma Nord, la cui vita così patinata, perfetta nella sua ottica, viene all'improvviso turbata dalla presenza di una sorellastra, Ludovica, proprio di omonimia, Ludovica, che appunto fa irruzione nella sua vita, svelando poi piano piano in modo involontario tutte le fragilità, le meschinità, le maschere anche dietro le quali si nascondono molti dei personaggi protagonisti, della stessa Flaminia, passando del suo compagno Alberto, il suo gruppo di amiche, i genitori, perché Ludovica rientra nello spettro autistico e quindi rappresenta a tutti gli effetti nell'economia del film un po' quello che in Shakespeare era il personaggio del Fool, lui che può appunto, in questo caso colei, che può dire la verità e ha il diritto di dire la verità e di svelare la verità anche dove è difficile trovarla. Come dicevo prima, appunto, non è sbagliato pensare a primo impatto a Flaminia come una parte integrante del tessuto romano, perché dietro le battute, dietro l'aspetto più da commedia, dietro anche altre intenzioni, altre sottotrame che si sviluppano e che rendono il film decisamente interessante, c'è questa volontà di ricreare una mappa emotiva, un atlante emotivo a tutti gli effetti della città. Perché per chi non è di Roma, insomma, ma forse a proposito di battute, ormai fa parte di un patrimonio insomma collettivo, il fatto che Roma è una città talmente grande e tentacolare, divisa però in quattro macro zone, in base ai punti cardinali. Il personaggio di Flaminia mette a fuoco proprio l'attenzione su quelli che sono i cliché, le idiosincrasie di Roma Nord, che è considerata a tutti gli effetti come la zona appunto più patinata.
Ma ed è lì che si trova via Flaminia, Roma Nord? Per caso.
Ora io mi attengo. Lo
chiedo a te che sei romana doc.
No, bypasserò questa domanda per evitare scivoloni, perché lo scivolone del 17 e 22 può fare molto male.
Secondo me puoi dire ciò che vuoi, tanto io ti dico di sì, perché non saprei. Però, forse Andrea Casciagli ci viene in.
Io ho abitato tanto a Roma, Flaminia credo sia
Roma Sud.
Roma Sud,
tutt'altra parte allora.
No, ma non si trova a Roma Sud, ma dico Flaminia è una di quelle vie come l'Appia che se la devi seguire, il famoso detto tutte le vie portano a Roma. Io credo che arrivi in diverse altre regioni la Flaminia, quindi è una di quelle vie che attraversa proprio la città.
Come qua via Pisana, via Faentina.
In realtà siamo in parte in zona Roma Nord, perché la Flaminia copre l'area di Ponte Milvio, adesso vado un po' a memoria, però Ponte Milvio, quartiere Parioli, quindi insomma siamo in quell'area lì di Roma Nord. È un concetto molto particolare la divisione delle zone a Roma.
Sì. Io sono fan della Tuscolana, però resto fedele alla
frase pericolosa.
Tuscolana è un altro mondo a sé.
È un mondo bellissimo, Wonderland proprio.
Lo so, lì è il mondo rovesciato del Paese delle Meraviglie, caso della Tuscolana, ma anche gli altri, quando uno le scopre dice anche questo è Roma, è proprio perché appunto siamo di fronte a una Babele, negli effetti, come dicevo prima, tentacolare, ed è quindi interessante da una parte questa costruzione di un atlante emotivo di una città, che non è facile da fare, soprattutto con questo sguardo così satirico, brillante, e d'altra parte sono interessanti le sottotrame in realtà che attraversano il film, perché non si ferma soltanto alle commedie, al ritmo appunto, la battuta è il ritmo più tempo, la Giro è un'ottima stand-up comedian, quindi potrebbe veramente fare scintille prendendo di mira un determinato profilo socioculturale e descrivendo una satira attenta e pungente. No, non fa niente di tutto questo, perché alla base del film c'è una storia personale, che è appunto la storia della stessa Giro, del rapporto con sua sorella Claudia, se non ricordo male, ed è una storia piena di sensibilità, e questa carica emotiva, questo mettere nudo davanti e dietro la macchina da presa,
sì,
si sente, arriva allo spettatore. Infatti sono i momenti più drammatici, quelli più intensi, veramente a scuotere, perché ci sono appunto tanti elementi che poi emergono, un discorso di solitudine che investe tutti i personaggi protagonisti, che si agitano sulla scena come pesci combattenti in un acquario, quindi cercano, sì, di restare a galla in ogni modo, di mantenere uno status quo nonostante le difficoltà. C'è un monologo bellissimo, senza fare spoiler, sul finale, un breve monologo che è affidato al personaggio di Edoardo Purgatori, che interpreta appunto Alberto, il promesso sposo di Flaminia, che è un monologo che ben riassume poi la posizione di ogni personaggio. La volontà è quella palesemente di non appiattirsi sulle macchiette, sui caratteri, ma di creare un racconto ricco di sfumature, ricco poi di realismo, che affonda le radici nella realtà per poi adattarla attraverso il filtro della macchina, sì, da presa. E riesce proprio in questa impresa, perché per essere un'opera prima non è facile parlare anche del femminile millennials, e di farlo poi nell'ottica di una storia di sorellanza, di sisterhood, che è qualcosa che forse manca tanto al nostro cinema italiano, manca la serialità. Manca questo tipo di racconto, questo tipo di narrazione generazionale.
Ok, Andrea, volevo aggiungere qualcosa a quello che stavi dicendo?
No, volevo dire, mi fa piacere sentire queste parole sul film, perché è un film, io ho avuto il piacere di lavorare, oltre a lavorare come regista, lavoro da anni come assistente alla regia, con la squadra di regia che poi ha fatto il film, sia con l'aiuto regista che con il primo assistente, e mi raccontavano proprio la partecipazione emotiva della Giro nel film, e anche rispetto al dietro le quinte che mi raccontavano. Io credo che il trailer non renda giustizia a quello che può poi essere il film, Ludovica, poi magari tu hai modo di confermare o smentire, però mi sembra che il trailer appiattisca un po' quello che può essere un film un po' diverso su un tipo di film che invece continuiamo a vedere ogni giorno nel cinema italiano,
che però lancio una provocazione: fosse presentato in quel modo che dici te, attirerebbe il pubblico nelle sale?
Ma se non li presentiamo mai in maniera diversa, non lo sappiamo.
Questo è anche vero. Purtroppo è un tema che servirebbe un'altra mezz'ora. Siamo già alle 17:30, siamo andati oltre. Mi dispiace interrompere, ma sicuramente ci sarà modo poi per tornare anche su queste tematiche. E le altre telefonate, altri ospiti incombono. Intanto abbiamo parlato appunto di Ghostbusters, minaccia fantasma, no, è di un'altra saga, Minaccia Glaciale e Flaminia. Tra l'altro, la via Flaminia, mi dice l'amico Daniele Muraglia, che ci sta ascoltando da casa, è una via consolare romana che collega Roma a Rimini, oggi nel tratto tra Roma e Fano è classificata come strada statale 3, via Flaminia. Ecco, per essere proprio
abbiamo sciolto il grande dubbio
la parte Waze, Google Maps, l'abbiamo fatta oggi. Bene, Ludovica, io ti ringrazio. Ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo qua.
Perfetto, io ringrazio voi e sono sempre con piacere pronta a parlare di cinema con tutti quanti.
Ti aspettiamo, ciao.
Ciao Ludovica.
Ciao a tutti, ciao.
Noi siamo gli uomini impagliati, appoggiati l'uno all'altro, la testa piena di paglia. Ahimè, le nostre voci disseccate che bisbigliano tra loro sono sorde e prive di significato, come il vento sull'erba rinsecchita, o zampe di topi sotto frammenti di vetro.
Ora lui è lontano.
Nella nostra cantina.
Molto lontano.
Volume senza forma, ombra senza colore. Forza paralizzata. Gesto senza movimento.
Lo sai che sta dicendo? Eccoci, allora, siamo tornati in diretta alla settima sessione e si sentiva un po' basso, mi dicevano, ma forse qualcuno è riuscito a riconoscere la voce, doppiata in questo caso, di un attore che, pensa caro Andrea, il 3 aprile, cioè una settimana fa, del 1924 veniva al mondo. E quando si parla di grandi artisti, grandi opere, io chiamo sempre una persona che tu conosci molto bene, che è Jacopo Fioretti. Buonasera.
Buonasera, Jacopo. Beh, allora siete in buone mani.
Ciao Jacopo.
Sì, siamo in buone mani.
Andrea, ciao.
Il tuo vecchio direttore qui presente in studio.
Sgombriamo il fantasma del vecchio direttore, sennò tutte le volte...
Il giovane direttore qua in studio.
Il giovane regista.
Giovane regista, giovane direttore, giovane tutto quanto. Allora, mio caro Jacopo, innanzitutto ti chiedo come stai, anche pubblicamente, perché la scorsa settimana ti avevamo sentito un po' raffreddato, però tutto
sì,
bene.
Sì, beh, devo dire che in confronto alla settimana scorsa potrei correre la maratona.
Ah beh, beh, allora è tutto finito. Poi come sai il cinema guarisce tutte le ferite e soprattutto stura il naso e, in certi ambienti stura il naso. Ma a parte queste cavolate, parliamo di un attore, un gigante che appunto il 3 aprile del 1924 nasceva. Poi tra poco ricorre anche appunto l'anniversario della sua morte, ma vogliamo celebrare qua come si deve i 100 anni appunto dalla nascita di Marlon Brando. E quando dico Marlon
quanto
Brando...
Quanto tempo abbiamo?
Abbiamo
minuti. Noi andiamo via, Jacopo, ti lasciamo il microfono.
Io lascio adesso il microfono acceso, voi non sentirete più le voci mie di Andrea per le prossime mezz'ora, parlerà soltanto Jacopo Fioretti. Allora, la vera domanda è cosa dire di Marlon Brando in 6-7 minuti? Come racchiudere la grandezza di questo attore straordinario, figlio in parte, perché poi lui nasce ancora prima dell'Actor Studio, anche se poi lui ha lavorato... con uno dei cofondatori dell'Acto Studio, che l'ha lanciato, che è stato Elia Kazan, in un tram che si chiama Desiderio.
Allora, che in 3 minuti possiamo dire che Marlon
Brando... No, più di 3 minuti, stavo scherzando.
Marlon Brando probabilmente non ci sarebbe stata la New Hollywood con tutti quanti gli attori che poi hanno riempito gli occhi dei spettatori dagli anni 70 in poi. Perché lui precorse... quell'idea di uomo americano del dopo, del post seconda guerra mondiale, che aveva incontrato un decadimento in cui non era più solamente una persona, per quanto poi ci hanno provato a farlo passare per un belloccio, diciamo, e basta, soprattutto poi in seguito a Kazan, rappresentava invece la fragilità, la parte oscura di questo uomo simbolo del sogno americano che vinceva su tutti, che portava libertà e democrazia ovunque, conquistava tutte quante le donne, e lo fece appropriandosi di un metodo, che poi è il metodo Stanislavski, che insieme a Kazan rivoluzionò completamente, ma completamente il modo di recitare rispetto invece allo stile che era quello delle grandi produzioni delle major americane. Se voi leggete vi capiterà sicuramente, non lo so, di leggere per esempio il libro di Siman su Kubrick, si parla di come Kubrick decise fondamentalmente di fare i film vedendo il lavoro di Kazan e anche di Brando andando avanti nel tempo. Quindi è probabilmente la più grande star del cinema americano post seconda guerra mondiale e è quello che poi ha anticipato il lavoro di Schrader, di Scorsese, di Peckinpah, di De Niro, tant'è che poi rivitalizzato dopo gli anni 60 un po' in calo da uno di quelli che fu il più critico della New Hollywood, cioè Coppola, con due film meravigliosi come Il Padrino e Apocalypse Now.
Certo che arrivò un po' come una sorta di, passami il termine, anomalia, perché nel suo film in cui è stato poi lanciato appunto da Elia Kazan, lo vediamo con questa maglietta bianca super aderente, un corpo muscoloso, un viso scolpito, bello, una bellezza da togliere il fiato. Tant'è che il grande Truman Capote diceva in uno dei suoi scritti dal titolo Il Duca nel suo dominio, dice come se la testa di uno sconosciuto fosse stata attaccata a un corpo muscoloso, come in certe fotografie contraffatte. Perché era appunto siamo appunto negli anni 50, tra i 50 e i 60, ecco.
Era il 51 proprio.
51 è il film.
Perché Fronte del Porto, che è il film, anche se poi Brando disse che Viva Zapata è stato il film che gli ha fatto fare lo switch, sì. Per cui vinse a Cannes, tra l'altro, il premio, mi pare, per il miglior attore, quindi sì, doveva essere il 51. Ed è proprio questo qua, perché in realtà voi vedete la copertina e vedete, no? Un uomo quasi la James Dean, che era un altro di questi, diciamo, attori maledetti, poi lui maledetto lo fu sul serio perché morì giovane, e invece poi quando si va a vedere l'interpretazione si scopre un uomo, un attore, un interprete di una fragilità estrema, un uomo che secondo me sublimò l'oscurità che non poté vivere durante la sua vita, per quanto sono tante leggende intorno a Marlon Brando, proprio grazie al suo metodo, al suo modo di intendere la recitazione.
Cosa che nell'ultimo anno, cioè nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo, nelle ultime decadi, cioè io penso a pochissimi attori che fanno un lavoro del genere sul personaggio, penso, che ne so, a Christian Bale, a uno dei primi nomi che mi viene in mente. Ora io non voglio fare paragoni con Marlon Brando,
Daniel Day-Lewis, esatto, anche un po'. Però qui stiamo parlando di un artista che quando fece, per esempio, che accettò di lavorare con Bertolucci dopo aver visto Il Conformista, per poi rigettare tutto il lavoro che aveva fatto sentendosi quasi proprio usato da Bertolucci. Uno che esordì alla regia di un libro, dell'adattamento di un libro, rifiutando le proposte di Peckinpah e di Kubrick. Uno che accettò di fare l'ultima scena, una delle ultime scene di Apocalypse Now, chiedendo a Storaro di fare lui la fotografia della scena. Quindi era una persona veramente un autore, un artista tutto tondo, era uno impegnato talmente tanto nell'arte, nell'emotività umana, ma anche sui cambiamenti sociali, che andava oltre tutti quanti loro. Cioè, un interprete che oltrepassava i confini proprio artistici di quello che dovrebbe fare un semplice attore.
Sì. Tra l'altro,
è una figura proprio che va oltre.
C'è un retroscena, e questa è storia alla fine, perché il suo primo ruolo è nel film che si intitolava Il mio corpo ti appartiene, e lui proprio per l'esordio, lui interpretava un veterano di guerra che finiva paralizzato appunto su una carrozzina, e si spacciò per davvero un veterano di guerra, cioè un soldato tornato dalla guerra, e si fece ricoverare coattamente in un ospedale californiano, dove appunto lo pensavano che fosse ancora, l'epoca era il suo primo film, non era famoso, non era un volto conosciuto, si presentò come un veterano paralizzato e si fece ricoverare addirittura in ospedale per interpretare proprio un soldato paralizzato.
Ah, questa non la sapevo, però non mi sorprende, dico la verità, anche sapendo poi tutto quello che ha fatto, certo.
Tra l'altro lui disse di sé che se non avessi fatto l'attore sarei diventato un truffatore e finito in carcere, oppure sarei diventato pazzo.
Beh, probabilmente pazzo lo era diventato, pazzo lo era, a un certo punto,
detto in senso benevolo, ma era davvero pazzo. Però insomma ha lasciato anche ha fatto parlare di sé anche, diciamo, per i gesti che ha fatto, non solo nella vita privata, si parla di lui che ha fatto tipo 11-12 figli, una cosa di genere, con tante donne diverse, voci sulla sua bisessualità, eccetera. Ma e storia anche quell'Oscar non ritirato.
Appunto, certo, fu il secondo attore nella storia, no? George Scott fu il primo, ma lui fece di più, perché lui mandò una diva americana a ritirare il premio in sua vece e fece un discorso lei per riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione dei nativi americani, in un'epoca in cui non è che le major potevano, già adesso il discorso che è stato fatto, per esempio, in occasione della zona di interesse, c'è stata una sollevazione, no, da parte del mondo, sì, del mondo hollywoodiano, figurarsi all'epoca. Ma lui era uno che, tu pensa che quando lavorava a teatro, lui per esempio non accettò un compenso maggiore dello stipendio ordinario perché doveva prendere una posizione politica nei confronti, per esempio, dello Stato di Israele, e non ha ancora debuttato al cinema. Quindi questo fece la famosa marcia del 63, per esempio, contro la guerra in Vietnam. Cioè era uno veramente molto dedito alle questioni politiche e sociali. A me viene in mente Muhammad Ali, come figura, diciamo,
tra l'altro in una fase, tra l'altro in una fase in cui era veramente anti-establishment, no? Mentre adesso tante battaglie politiche sono totalmente, anche giustamente, dentro l'establishment, all'epoca era proprio una cosa da outsider, cioè mandare una nativa americana nel 73 a ritirare un premio come il premio Oscar, che era ed è il premio dell'establishment cinematografico americano, cioè era una cosa veramente da outsider e quasi da, come dire, a quel tipo di figura che veniva vissuta un po' come derubricata a hippie fuori dalle righe, no? Come se in qualche modo, invece era un precursore, cioè una persona che fa un gesto del genere quando a quell'establishment lì ci vogliono altri 50 anni per candidare una nativa americana quest'anno, cioè quest'anno. Marlon Brando fa, sì, sottolinea certe cose di fronte all'Academy nel 73, certo. Quindi
stiamo parlando di Lily Gladstone, sì, esatto, per il film di Scorsese.
Cioè, si parla veramente di un precursore,
assolutamente.
E ci vuole una lungimiranza e una sensibilità che soprattutto chi è in quella posizione, cioè l'esempio che ha fatto Jacopo è perfetto, perché chi è in quella posizione molto spesso si siede, no?
Si adagia
e magari anche se ha fatto un certo tipo di lavoro, un certo tipo di percorso, poi si accomoda ed è comprensibile, ma Brando questo non l'ha mai fatto.
Jack Nicholson disse di lui: siamo tutti figli di Marlon Brando perché ci ha regalato la libertà. Una frase bellissima.
Sì, forse lui fu un precursore proprio anche per non solo per il modo di interpretare nuovo, per il modo di fare nuovo, cioè per il modo di fare l'attore, ok? Non solo per questo, ma anche per il suo nuovo modo di pensare l'uomo americano che sarebbe venuto da lì in poi. Cioè lui l'ha portato sullo schermo prima ancora che comparisse forse nelle strade, che comparisse nei bar, nelle giurie o dietro la carta stampata, tra la critica. Lui stava avanti anche in questo, perché poi il metodo che lui utilizzava era quello di portare se stesso, sì, dentro l'interpretazione del,
assolutamente,
personaggio.
Calarsi totalmente nei panni del personaggio. Poi
tu, Daniele, hai citato Jack Nicholson che non voleva fare il padrino e valutò di fare il padrino proprio perché avrebbe avuto la possibilità di lavorare con Brando.
E tra l'altro la casa produttrice del padrino, non mi ricordo se era Paramount, chiese a Francis Ford Coppola di fargli un provino a Marlon Brando, cioè non lo presero.
Sì, perché
così
era uno dei veti che mise Coppola, disse: ok, lo dirigo io, però voglio questo, questo e questo, e Marlon Brando.
E Marlon Brando, è vero, però gli imposero comunque di fare.
E lui andò a casa di Brando, e Brando, la leggenda vuole che mise questo cotton fioc, no? In bocca e fece la scena con il gatto, no? E lì lo prese subito perché
le storie del cinema.
Coppola era andato per fargli il provino, anche se Coppola non ebbe mai il coraggio di dirglielo, perché immaginate che a casa di Brando dice: te voglio provinare. Ma chi,
tra l'altro, Francis Ford Coppola, che rivedremo a Cannes con Megalopolis, questo ambiziosissimo film che nessuna casa di distribuzione vuole.
Lì andrebbe inventata un'altra parola al posto della parola hype, perché non è sufficiente.
Non è sufficiente, esatto. Sarà in concorso al prossimo Festival di Cannes, molto attesa. E pensa, però, uno come Francis Ford Coppola non riesce a trovare distribuzione perché dice: il film è troppo, come dire, ora non voglio usare un termine inappropriato, però comunque, tornando a Marlon Brando, siamo lunghissimi e poi ci dobbiamo salutare, Jacopo, ricordandolo proprio nel centenario della sua nascita, Francis Ford Coppola ha scritto che il suo comportamento sul set era un po' eccentrico, come un ragazzaccio che faceva quel che voleva, però come attore non è mai stato difficile lavorare con lui. Era un vero genio per il modo in cui pensava alla vita, alle termiti, alle persone, alle formiche e alla realtà.
E su questo
direi che cappello conclusivo, e poi il resto è storia. Diciamo che la parte finale della sua carriera, della sua vita, sia privata che sul set, non è stata granché fortunata, per problemi poi legati anche a dipendenza di alcol, relazioni diciamo abbastanza tormentate. Me lo ricordo anche su un set, una delle ultime cose che fece era un videoclip di Michael Jackson, se non sbaglio, ma ti parlo di sì, sì. 20 e forse
Rock
più,
My World, era
Rock
2001.
My World, esatto.
E poi fece,
però la sua presenza era,
però l'ultimo film lui fa è una chicchina, è The Score di Oz.
The Score, sì. C'è Robert De Niro, se non sbaglio. Frank Oz,
no?
Sì,
bellissima parte, due parole e da inchinarsi proprio, da dire scusa.
Allora, bene, bene. Allora, Jacopo, io
scoprite il cinema di Marlon Brando.
Assolutamente. Marlon, allora, Brando. Come passare dalla padella alla brace adesso? Perché sicuramente tu, Jacopo, ricorderai la settimana scorsa c'era un personaggio che ci stava ascoltando, che è un grande ascoltatore di Nova Radio, che è Sandro da Abbastanza, comune del Cagliaritano,
ah, certo.
Sandro da Abbastanza, che ci chiede, caro Andrea, non so se tu ci ascoltavi la settimana scorsa, ma ci chiede costantemente canzoni di Emma Marrone da mandare in onda anche nel corso della settima sessione. Allora io con voi presente voglio fare un esperimento, voglio mandare 15 secondi, non di più, prima perché siamo in ritardo e poi diciamo fuori dalla linea editoriale della radio, 15 secondi di Emma Marrone e sfido il signor Sandro da Abbastanza in Sardegna a scriverci un messaggio, a ringraziarci.
E riconoscere la canzone in 15 secondi,
in 15 secondi
diventa subito l'uomo gatto.
15 secondi di Emma e poi ci salutiamo, ok?
E ringraziare Emma Marrone anche.
Salutiamo Emma Marrone sicuramente.
È colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua, agli occhi che mi uccidono, lo sai, però mi fai sentire il brivido di stare bene, di stare insieme.
Ecco, direi basta così. 366 1014094, ma il numero lo sa.
Era meno, hai
barato. Vabbè, siamo in ritardo. Sandro da Abbastanza ci scuserà. Quindi Sandro da Abbastanza.
Jacopo, ti ha fatto parlare in più apposta per tagliare la Marrone.
366 1014094, un ringraziamento lo vogliamo. Grazie Jacopo.
Grazie a voi.
Ciao, buon Jacopo, alla prossima.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Tratti chiusi per lavori tra il bivio con la variante di Valico Bacchieraia e Aglio e tra Aglio e Roncopilaccio, sempre verso Bologna. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12 in direzione Genova, 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Versilia e Carrara. Sempre per lavori chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. In Fibili verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa, in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Radio in network.
Ask me to describe Thomas Ripley. What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Tom is one of those people who takes it.
Eccoci tornati. Allora, io vi avviso che oggi sforeremo un po', quindi ci perdoneranno, ma tanto dopo non credo ci sia niente, ma probabilmente alle 19, quindi insomma, di tempo ne abbiamo. È un piacere parlare, siamo ancora qua alla settima sessione, puntata numero 28 del 10 aprile 2024. Andrea Caciagli in studio. Apriamo la pagina delle serie TV, come sai, come sempre alla fine della trasmissione noi trattiamo di serie TV. E siccome quando le serie TV sono di qualità lo facciamo anche per ben due volte, una con la classica con Federico Vascotto, ma oggi raddoppiamo perché parleremo di una serie molto interessante, o meglio dire di una miniserie che si intitola Ripley. Lo facciamo con Martina Morin. Buonasera Martina.
Buonasera a tutti.
Buonasera Martina, ormai conoscete, presenza ricorrente qua, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Questa sera però ci parlerà di questa miniserie che ha debuttato su Netflix qualche giorno fa. È una miniserie di cui si fa un gran parlare perché insomma nel mare magnum di, devo dire io, anche di tanta mediocrità che c'è su Netflix, quando spicca un prodotto di alta qualità, così bello, così interessante, con i ritmi molto cadenzati, si prende tutto il tempo del mondo per raccontare una storia, è sempre un piacere, poi anche esteticamente. Ma non voglio parlare altro. Si intitola Ripley, protagonista Andrew Scott. Caro Andrea, Andrew Scott è una presenza ricorrente, perché se ti ricordi anche la scorsa volta parlavamo di
Estranei. Sono felice di essere qui se parliamo di Andrew Scott.
Tu verrai solo quando c'è un film di Andrew Scott. Perfetto. Lascio la parola a te per introdurci in questo mondo di Ripley, che è un nome, insomma, anche questo abbastanza ricorrente nella cinematografia. Personaggio.
Sì, sì, assolutamente, perché la serie è tratta dal libro di Patricia Highsmith e fu fatto già un film nel 1999 a firma di Anthony Minghella. Sicuramente, se non è stato visto, le scene si ritrovano spesso sui social, perché è un film molto icastico, molto iconico, e quindi sicuramente il personaggio appunto di Ripley, interpretato all'epoca da Matt Damon, è rimasto insomma come uno dei personaggi più meglio costruiti, tant'è vero che poi a distanza di circa 25 anni decidono di farne una serie TV. La trama è, diciamo, potremmo dire abbastanza banale, abbastanza semplice, perché racconta le vicende appunto di Tom Ripley, che è ossessionato dalla vita, dal tenore di vita che conduce una sua diciamo vecchia conoscenza, che è Dick Greenleaf. E per un diciamo caso fortuito, il padre di Dick lo ingaggia per fare in modo che convinca appunto suo figlio a ritornare in America, perché Dick vive ormai da anni in Italia sperperando il suo fondo fiduciario. Tom Ripley accetta perché fondamentalmente a New York vivicchia facendo tutta una serie di operazioni diciamo poco consone, quindi è un ladro di bassa categoria e fiuta insomma l'occasione per potersi in qualche modo arricchire, perché il viaggio in Italia è tutto spesato dal padre di Dick. Quando arriva in Italia però si trova a bramare ferocemente lo stile di vita di Dick, che lo porterà poi a fare tutta una serie di cose in una catena stile effetto farfalla, di cui appunto non dico nulla perché se non è stato letto il libro, visto il film, non mi sento di fare spoiler. Mi sento come sempre di consigliare diciamo il motivo per il quale vedere questa serie TV. Innanzitutto la performance di Andrew Scott è favolosa. Negli ultimi anni sta avendo molto successo, perché in realtà ha interpretato anche altri ruoli come il Moriarty di Sherlock Holmes, oppure sì, Lot Priest di Fleabag, no?
Sì, me lo ricordo anche in un episodio di Black Mirror.
Sì. Ma in realtà, diciamo, se andiamo a ritroso con un pensiero retroattivo, ce lo troviamo in moltissimi prodotti, solo che anche con l'uscita del film Estranei sta avendo una grande risonanza. Diciamo, è il suo momento, potremmo dire.
Sì, il cinema si è accorto di Andrew Scott, diciamo così.
Esatto, forse un po' troppo tardi, ma sì, non è mai troppo tardi. E la sua performance è spettacolare, infatti sul web si è fatto molto il confronto ovviamente tra il suo personaggio e quello interpretato da Matt Damon, e si è messo in risalto il fatto che il personaggio interpretato da Matt Damon, il Tom Ripley di Matt Damon, era molto più ingenuo, era molto più, diciamo, si lanciava nelle cose senza che ci fosse una vera e propria dietrologia. Invece il personaggio interpretato da Andrew Scott, il suo Ripley, è un sociopatico, è un narcisista che non si pente nel fare delle azioni scorrette, ma che si commuove sino alle lacrime durante la performance di Mina, ad esempio.
C'era in una stanza?
Esattamente, sì. Denota, è bellissimo questo primo piano, sì, in cui la macchina si avvicina ad Andrew Scott e lui sta per piangere, dice non è possibile, un sociopatico non può in alcun modo emozionarsi in questo sì, modo. E quindi diciamo questo è il primo motivo e sono anche sicura che il personaggio di Dick in questa serie TV non è valorizzato come lo era invece quello interpretato da Jude Law, proprio per mettere in risalto la sociopatia di Ripley, insomma interpretato da
John
Scott.
Flynn.
Esatto. E, tra l'altro la carica omoerotica che si percepiva tra i due nel film di Minghella, qui è quasi completamente assente, perché in realtà Ripley non è innamorato di Dick, ma è innamorato del suo tenore di vita e del suo stile di vita, quindi vorrebbe non stare con lui, ma essere lui. E l'interpretazione di Scott, ripeto, fenomenale. E un secondo motivo per il quale secondo me andrebbe visto è perché in qualche modo Ripley ci fa prendere coscienza del fatto che non esiste solo un American Dream, ma esiste a quanto pare anche un Italian Dream, in cui gli stranieri agognano a vivere in Italia, tant'è vero che il paesino del romanzo, in realtà nel romanzo era inventato, era Mondibello, sì, ed era diciamo un mix tra Positano, Ischia e Procida. Invece
qui esiste.
Nella serie TV esiste, quasi a voler rimarcare diciamo la bellezza reale dell'Italia, che poi la si percepisce in ogni sfumatura, in Dimmi quando tu verrai, quando si incontrano la prima volta Ripley e Dick, anche nei costumi, nelle abitudini, come la tazzulella di caffè, no? Che spesso prendono insieme anche a Marge, oppure anche richiami felliniani, mi pare, non ricordo correttamente se il terzo o il quarto episodio ha come titolo proprio La dolce vita. Quindi secondo me questa serie mette in risalto moltissimo la bellezza italiana. Tra l'altro nel libro erano gli anni 50, nella serie sono gli anni 60, che sono diciamo un periodo molto più identificativo nell'immaginario collettivo, anche per diciamo il neorealismo, insomma tutta una serie di cose che hanno connotato
poi
l'Italia in quel
esatto
periodo.
Poi c'ha dei nomi, questa miniserie Ripley è stata lo showrunner, diciamo così, che ha curato sia la sceneggiatura, il soggetto, la regia e tutto quanto, è Steve Zaillian, che è stato anche uno sceneggiatore molto importante, il film sicuramente
Schindler's
List, poi aveva fatto un'altra bellissima miniserie per la HBO con John Turturro che si chiamava The Night Of, e poi esteticamente è una gioia per gli occhi questo Ripley, questa miniserie, e si è dovuto anche al fatto che c'è un direttore della fotografia di nome Robert Elswit, che sicuramente il cui presente Andrea Casciagli conoscerà, premio Oscar per Il petroliere, ma un curriculum che parla da solo. Scusa Martina, ti ho interrotto, dicevi?
No, mi leggo assolutamente a quello che dici, con una fotografia in bianco e nero spettacolare che un po' ricorda l'hard boiled, no? Quei film di spionaggio, quei thriller che sostanzialmente sono un po' l'anima della storia di Tom, perché poi, come dicevo, senza anticipare nulla, succederanno delle cose che lo porteranno sostanzialmente ad essere sempre costantemente in fuga.
Sì.
E il suo personaggio è veramente rappresentato in una maniera brillante, anche con il confronto, attraverso il confronto con Caravaggio, che viene spesso nominato, perché Dick ha una grande passione per la pittura, che nel film invece era stata sostituita dalla passione per il jazz, invece qui ritorna.
Ricordiamo anche quel
pittura.
Cameo di Fiorello che cantava con
esatto.
Matt Damon, tu vuoi
esatto.
fare l'americano in quel locale jazz,
e,
sì.
E invece qui qui ritorna la pittura con Caravaggio, tra l'altro Caravaggio, le sue vicende sono ben note, e finisce poi con l'uccidere Ranuccio Tomassoni durante, sì, insomma, un incontro di pallacorda, se non sbaglio, pallamano,
pallacorda. Te lo dico perché questo, così dietro le quinte, nel Caravaggio di Placido ho lavorato all'assistente regia, abbiamo proprio rimesso in scena la morte di Ranuccio nella sfida pallacorda con Scamaccio, scusami Martina.
E quindi assolutamente
fatto bene a precisare.
Non c'è precisazione più, ecco, adeguata. E insomma lui rivede un po' una nemesi di se stesso in questo Caravaggio molto tormentato, che poi, ecco, appunto, finisce con il commettere un omicidio. Bellissima, io non so più come altro
a sponsorizzarla, ma io sono d'accordo con te. Aggiungo soltanto che nel cast c'è anche Dakota Fanning, ma siccome c'è la parte sostanziale della serie, soprattutto negli esterni, è girata appunto in Italia, a Roma, a Trani, Sicilia, Venezia e quant'altro. Sanremo, esatto, Napoli, c'è Margherita Bui che fa il ruolo della portinaia di questo palazzo bellissimo nel centro di Roma, in cui appunto Ripley si rifugia per sostituirsi a Dickie Greenleaf. E poi uno straordinario attore che abbiamo avuto l'onore anche di avere qua in studio qualche mese fa, Maurizio Lombardi, nel ruolo dell'ispettore Pietro Ravini, un attore straordinario che sempre di più si sta muovendo anche nelle produzioni internazionali. Tra poco uscirà anche la serie che lui ha girato con Matilda De Angelis dell'universo di Citadel, che avrà appunto anche la sua parte italiana. Sì, volevi aggiungere qualcosa, Andrea?
Sì, no, aggiungo che hai detto all'inizio, no, introducendo la serie, che io ancora non ho visto, ma di cui sono molto curioso, perché appunto mi ricordo l'inizio delle riprese nel 2021 di tanti colleghi che mentre io stavo lavorando su un altro progetto a Cinecittà stavano lavorando a Ripley, poi passano due progetti, torno a Cinecittà e c'erano sempre gli stessi colleghi che ancora lavoravano a Ripley, quindi sono contento che è un progetto che ha richiesto così tanto tempo poi sia, sì, anche di qualità.
Hanno cominciato a girare in piena pandemia, era il 2021, quindi
sì, ma era forse proprio mentre giravo
Caravaggio.
Ecco. Però no, diciamo appunto, è bello vedere poi quando una cosa viene fuori, certo, con il lavoro di anche insomma non solo artistico ma anche proprio tecnico della troupe,
con molta cura.
Che emerge in questo modo, e credo che sia sintomatico il fatto che il regista e sceneggiatore sono di questo livello, cioè Zayan comunque
è il direttore della fotografia,
è un autore, Elswit, insomma è chiaro che io sono dalla parte del cinema anche quando si guarda la serialità, sì, sono un po' di parte, però mi sembra evidente però che quando si dà in mano non solo a una figura di questa qualità, perché Zayan è uno che fa cinema di altissimo livello da 40 anni, quindi insomma era chiaramente, diciamo, quasi un certificato di qualità, però credo che darlo in mano a una persona, dare la possibilità di gestire una serie, le miniserie soprattutto hanno questa possibilità, e darla a chi può farne una propria visione, in questo caso anche insomma autoriale, perché è sceneggiatore, insomma poi quello che ne viene fuori è nettamente, esatto, migliore di qualunque altro tipo di
e inserirla in un contenitore come Netflix, che proprio come abbiamo sempre detto raggruppa, cioè c'è veramente di tutto, trovi veramente di tutto, però ecco ultimamente prodotti del genere erano più, cioè Apple, poi ne parliamo appunto, tant'è che ci sta aspettando Federico Vascotto per parlare di una serie Apple, un'altra serie di qualità di Apple, quindi saluto immediatamente Martina, ciao Martina, ti ringrazio.
Ciao Martina.
Ciao, grazie a voi.
A presto. Ciao.
È un'altra bella giornata in California. Lì fuori io sto con i buoni. Anche se il bene e il male dipendono dall'occhio di chi guarda. All the leaves are brown. John Sugar. And the sky is gray. Sono un investigatore privato.
Mi ha detto che tu fai una cosa soltanto. Trovi chi è scomparso.
La ragazza scomparsa.
Andiamo veloci come la luce, alle 18.05 siamo in ritardo, ma ciò non ci impedisce di continuare a parlare di serie televisive, perché questa settimana, caro Andrea, come hai visto, c'è tanta qualità di cui parlare anche per quanto riguarda le serie televisive. Da Netflix passiamo ad Apple TV e passiamo anche a Federico Vascotto, che saluto, ringrazio e mi scuso per il ritardo. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ciao a tutti, piacere ritrovarti.
Ciao Federico.
Ciao, ben trovato. Allora, abbiamo parlato di Ripley, anche tu, se vuoi dire qualcosa in pochi secondi su questa serie di cui abbiamo appena parlato, ma so che anche tu hai avuto un sentimento positivo nei confronti di questo prodotto.
Assolutamente, sì, guarda, in pochi secondi dico solo che è sicuramente una serie fatta nella miglior maniera possibile che si poteva fare. L'unico mio dubbio, ma forse la top 10 di Netflix mi sta dando torto, è quanto sia fatta per il pubblico abituale di Netflix, ecco, per i ritmi di adesso, perché è evidente sì. Che non è una serie da binge watching, fatta per l'appuntamento settimanale, perché così era stata creata, infatti non è di Netflix.
È di Showtime, giusto. Tra l'altro, invece, io vado in controtendenza. Siccome mi è piaciuta tantissimo, io l'ho vista in binge watching, quasi.
Non
quasi.
Sei il primo che me lo dice. Io invece ammetto che ho fatto fatica.
Hai fatto fatica. Io invece le altre serie, le centellino, cioè proprio non riesco a vederle in binge watching, le serie di Netflix. Ma adesso siamo in casa Apple TV. C'è un investigatore privato che è alle prese con una scomparsa misteriosa di una nipote di un produttore hollywoodiano. Questo investigatore è niente meno che Colin Farrell. La serie è Sugar, un prodotto Apple, e rispondimi subito a questa domanda. Abbiamo un'altra serie Apple di qualità? Soprattutto un'altra volta Apple ha fatto centro?
Ha fatto assolutamente centro, per quanto mi riguarda. Finalmente torniamo a straconsigliare una serie, insomma, a tutti. Questa serie io mi sento di sconsigliarla solamente a chi non è appassionato di noir, gialli, hardboiled, ecco. e simili, ma ce ne sono veramente ormai davvero pochi, perché è un genere che è tornato alla ribalta, come sappiamo, insomma, negli ultimi anni, no? tra cinema e TV. E ai non fan di Colin Farrell, che anche lì credo siano comunque pochi, perché tra gli spiriti dell'isola al cinema, tra l'attesa di rivederlo, no,
come pinguino sì.
Nella serie spin-off di The Batman, ecco, potete gustarvelo ogni settimana su Apple TV Plus, in questa Sugar, in cui interpreta appunto John Sugar, che già dal nome, diciamo, è tutto un programma, perché è davvero uno zuccherino. Che è questo investigatore privato nella Los Angeles di oggi, quindi ambientata ai giorni nostri, tra smartphone, internet, PC e quant'altro, che però ha questo fascino per il cinema d'altri tempi, per la Golden Age, per il film in bianco e nero con Humphrey Bogart e simili, che si riguarda nelle serate da solo davanti alla TV, quando può ripassarsi tra un caso e l'altro nel proprio appartamento.
Federico, io adesso dopo questa tua introduzione io vi lascio e vado a vedere la serie.
Ecco, vai a vedere la serie.
Gli hai fatto già venire voglia.
Mi hai detto noir, mi hai detto Colin Farrell, mi hai detto cinema, investigatore privato, cioè non basta, è venduta.
No, ma infatti è già venduta, capite? È già solda, ero già venduto già dopo le prime scene, perché è super affascinante, è super raffinata sia nella scrittura che nella regia, c'è proprio una cura formale incredibile. E tra l'altro è bello associarla a Ripley, essendo arrivata poi il giorno dopo, diciamo, anche se settimanale, non tutta insieme, perché se Ripley usa il bianco e nero dall'inizio alla fine, ecco, Sugar lo usa alternandolo al colore per raccontare quindi la vita, no, quotidiana, insomma, di John Sugar, alle sue fantasie e desideri, e con un montaggio veramente perfetto, io direi, cioè associando le scene in cui lui indaga a quelle dei film che hanno fatto la storia praticamente del genere, quindi, cioè, meglio di così non si poteva sostanzialmente chiedere. Quindi ci sono tutte le citazioni
sì.
sia letterarie che cinematografiche, tra Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Lansdale, Philip Marlowe, Sam Spade, insomma, scrittori e investigatori che hanno fatto la storia, ecco, del
allora genere. Tu non lo vedi, ma il nostro Andrea se ne sta andando via, proprio letteralmente. Si è alzato, si è tolto la cuffia, è andato via. Ha già fatto l'abbonamento a Apple.
Basta.
Esatto. E aggiungo solo questo, sì. Che c'è una cura fino in fondo perché il suo investigatore non è, e guarda caso, è un appassionato di cinema e si ritrova a investigare la scomparsa di una, della nipote di un produttore cinematografico, guarda caso, nel senso, no? Quindi ci autocitiamo. E la cosa bella è che però il suo personaggio non è l'investigatore duro e puro che non deve chiedere mai e magari un po' trasandato, che anche ha fatto, no, in parte la storia del genere, ma anzi è un investigatore raffinato, impeccabile, che non ha mai un capello fuori posto e che usa la violenza solo se è costretto. Quando la usa non ce n'è per nessuno e ce ne sono delle scene action perfettamente coreografate, però allo stesso tempo è un uomo buono, generoso, è praticamente il Ted Lasso degli investigatori primati.
Ah, pensa, vedi. Io pensavo invece a Jack Bauer.
E invece no, è proprio buono, generoso, cioè è un cucciolo praticamente, un cucciolone che poi sa picchiare quando serve, ma è un
picchiaduro.
Si ferma il barbone per strada cercando di dargli un lavoro con la scusa di aiutarlo nel proprio, cioè proprio così, nel senso.
Però tornando al discorso che facevo prima sugli autori, è tutta Meirelles, no, la serie?
Fernando Meirelles, sì.
Eh sì, è diretta da lui, è veramente in modo raffinato, veramente, veramente in modo raffinato.
E nonostante sia l'ennesima serie Apple di ottima fattura, Apple proprio, non dico se ne frega, perché insomma non ci pensa minimamente.
Guarda,
a pubblicizzarla, a lanciarla.
L'unico altro difetto che si può dire di questa serie è che è una miniserie, quindi in teoria inizia e finisce. Ora, per come
abbiamo visto tante miniserie che poi hanno avuto invece anche altre stagioni,
non sarebbe nella prima volta. Quindi non è detto che sia finita qui, ecco. Però potrebbe essere l'unica pecca, che è già finita. Quando l'hai finita è finita. Ecco,
quanti
però
episodi sono? 8?
8
episodi, molto bene.
Perfetto.
Ci hai fatto venire la colina in bocca, Federico. Ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo tra 7 giorni e mi scuso ancora per il ritardo.
Non ti preoccupare.
Un abbraccio, Federico.
Ciao.
Allora, prima di salutare il nostro pubblico, io volevo ricordare, anzi, voglio che tu ricordi a chi ci ascolta un appuntamento importante del tour del tuo film, che continua, insomma, in giro per l'Italia, ma tornerà anche a Firenze, via Don Minzoni 6, ci sarà un'altra possibilità per poterlo vedere. E
sì,
sarà
mercoledì 17 aprile alle 21,
tra una settimana lo ricorderemo.
Spazio Alfieri, e per cui sarò a Firenze, se riesco torno
certo,
a trovarti anche il 17.
Devi.
E siamo molto contenti perché è andata benissimo la prima qui a Firenze.
Sì,
siamo contenti di farla in un orario serale in cui insomma tanti altri spettatori che ci hanno chiesto potranno tornare a vederlo. Poi saremo domani sera, giovedì 11, al Cinema Sarti a Faenza, domenica 14 torniamo a Bologna al Cinema Orione, e lunedì 15 invece saremo a Modena a Film Studio 7B, e poi da fine mese faremo Bari, Taranto,
veramente
Milano.
Tutte le regioni d'Italia.
Sì.
Questo è un ottimo segnale. Segno che appunto il film ha, come si dice, ha fatto centro, e questo è...
Devo dire è molto complicato, come sempre lo è nella produzione e nella distribuzione indipendente, però è la risposta che stiamo avendo dal pubblico e anche soprattutto non soltanto di presenze, ma proprio di risposta al film, cioè vedere a fine proiezione, quando appunto ci incontriamo col pubblico, le persone commosse, è sempre un bel regalo, perché non è mai scontato con nessun film, soprattutto con un'opera prima, quindi insomma
certo,
è bello, e invito insomma chi è a Faenza, Bologna, Modena e Firenze la prossima settimana.
A Faenza c'è il nostro amico Nicolò Baraccani, che molte volte interviene anche
qui. Anche a voi il piacere di conoscere domani.
Domani avrà il piacere di conoscerlo, lo salutiamo, l'ottimo Nicolò. Va bene, noi avremo modo di ricordarlo, se sei in presenza anche mercoledì ovviamente sei invitato per poi ricordare l'appuntamento della sera, se no ovviamente lo ricorderemo in ogni caso a chi ci sta ascoltando ovviamente da Firenze. Poi come sai la trasmissione, c'è anche il podcast sul sito di novaradio.info, c'è il podcast invece su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, che esce il venerdì più o meno a quest'ora, quindi tra 48 ore troverete anche il podcast di questa lunga puntata. Forse abbiamo battuto tutti i record, sono le 18:14, ma insomma ce lo siamo meritati, possiamo dire oggi, sì, perché poi quando parli di cinema il tempo vola, sembra che abbiamo cominciato 2 secondi fa invece.
Running time 90 minuti,
esatto.
È un film così, l'abbiamo chiuso.
L'abbiamo chiuso, alla Fratelli d'Innocenza. senso, diciamo, la durata ideale dei film è 90 minuti. Va bene, Andrea, io ti ringrazio di essere stato con noi anche questo pomeriggio, saluto chi ci sta ascoltando e do l'appuntamento come sempre a mercoledì prossimo per un'altra puntata della settima sessione. Ciao, buona serata.